Buongiorno a tutti e tutte, sono le 11 in punto qui su radiosonar.net Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e questo è il The Cinderella Show. Di cosa parleremo oggi, secondo voi? Io ho deciso di portarvi in India, ebbene sì, perché oggi andiamo alla scoperta un po' dei film di Bollywood, ma non solo, parleremo delle donne più importanti d'India e anche del femminismo indiano. Insomma, tratteremo vari argomenti, però tutti quanti che fanno parte dell'India. E inizierei subito con i film di Bollywood, che sono riconoscibili con tanta musica, tanti balli, tanti colori e soprattutto l'India. Quella infatti dell'India è l'industria cinematografica più prolifera di tutti e si contano infatti più di 200 pellicole all'anno, comprese anche le nuove coproduzioni internazionali, forse più facili per il pubblico da vedere perché vicine alla nostra tipologia di cinema. Il termine Bollywood nasce da un anacronismo tra Bombay ed Hollywood, anche se oggi vengono usati per risparmiare scenari europei come l'Inghilterra, dove la comunità indiana è molto stimata e molto attiva nel paese. L'avvento del cinema è di sicuro una delle più grandi invenzioni della storia del paese, che vedeva nelle loro star dei da venerare e che hanno anche aiutato l'analfabetismo delle zone più povere. E se il cinema muto vedeva come protagonisti i personaggi mitologici della cultura indiana, con l'andare degli anni poi e la nascita degli studios negli anni 30 si stava dando vita ad un'industria vera e propria che dava lavoro a molte persone pagate ovviamente pochissimo, con annessa nascita delle caste, ovvero lavori che poi passavano ai figli e ai nipoti. E tutta Bollywood continuò con la casta fino a qualche anno fa, anche se le case di produzione ancora oggi fanno parte di questa filosofia. Se il paese negli anni vedeva rivoluzioni e agitazioni sindacali, il cinema vedeva sempre una crescita a dismisura di pubblico e fan, e proprio negli anni 70 ci fu il grande cambiamento, con nuovi personaggi e non più fiabeschi e mitologici, ma persone reali, fatti reali e problemi reali. E sarà grazie a questo che un certo Amitabh Bachchan diventò l'icona della classe popolare, talmente famoso e venerato che dopo un suo grave incidente tutta la città si fermò a pregare a casa e all'ospedale, e al suo risveglio i medici lo definirono un miracolo. Ma con l'avvento della TV l'aria di crisi arrivò anche per il cinema, ma ecco che poi sul finire degli anni 90 una nuova linfa vitale, diciamo così, arriva anche per il cinema, e proprio in questi anni non c'è più solo la casta, ma vengono introdotti nuovi volti presi dal popolo e dalla televisione, con un ampio spazio alle nuove colonne sonore e coreografie di balletti ormai affidati a dei veri professionisti. E quindi la musica diventa il fulcro della storia anche grazie alla vendita dei CD musicali legati ancora per la maggior parte all'amore, senza mai però mostrare baci o scene di sesso, e mai assolutamente si parla di orientamento sessuale, ancora un tabù per la nazione. I divi di oggi si chiamano Shahrukh Khan, Hrithik Roshan, Saif Ali Khan, Abhishek Bachchan, scusate ma uno scioglilingua praticamente, e anche le donne fanno la loro parte, diventando assolute protagoniste e avendo un ruolo di primo piano in tutta l'industria, ad esempio Kareena Kapoor, Aishwarya Rai, Priyanka Chopra e Rani Mukherjee. Sono diventate icone di stile e lavorando anche in campagne pubblicitarie e telefilm internazionali. Insomma, diciamo una vera pietra miliare del cinema e che bisogna scoprire assolutamente.
उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर
बवाल हो गया
ओ फैल गया
दिन 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 din 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 din
मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना,
कजरा रे
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना,
कजरा रे तेरे कारे कारे नैना।
मेरे नैना जुड़वा नैना,
कजरा रे तेरे कारे कारे।
Siamo ascoltati il brano Kajrare, tratto da uno dei tantissimi film di Bollywood. E Bollywood rappresenta tutta l'identità e tutte le aspirazioni di un popolo. Al di là dell'aspetto carico di lirismo e kitsch dei suoi film, tutto qui è fatto affinché ciascun indiano, sia esso induista, musulmano, cristiano, sikh, jainista o buddista, sia esso nobile o intoccabile, possa proiettarsi nel film. I costumi, le tradizioni e come pure le cerimonie religiose fanno dunque parte del quadro. A volte qualcosa sfugge al pubblico occidentale che si trova a dover decifrare alcune scene. Il canto e la danza, molto popolare nella cultura indiana, hanno un posto molto importante nei film bollywoodiani. La maggior parte dei film indiani ha delle scene con delle coreografie calcolate al millimetro e accompagnate da canzoni integrate alla sceneggiatura. Gran parte delle scene sono girate in modo o da far avanzare la trama del film, o al contrario sono estemporanee. Spesso il caso è di quando un attore o un'attrice celebre appare in qualità di guest star giusto il tempo della canzone. E non bisogna stupirsi se in questi film si vedono apparire le piramidi, le Alpi svizzere o altri paesaggi tipicamente non indiani. Non si deve dimenticare che lo scopo è quello di far viaggiare lo spettatore ed ecco perché alcune scene sono girate in luoghi paradisiaci fuori dall'India. In India si va al cinema con la famiglia ed è per questo che nei film rivolti al grande pubblico non appare nessuna scena d'amore né alcun bacio appassionato, poiché sarebbe estremamente sconveniente e imbarazzante assistere a questo genere di scene in compagnia dei propri familiari. E anche se da questo lato, l'India di oggi tende ad una più grande libertà e le giovani generazioni si mostrano più audaci, questo modo di fare i film resta come una sorta di tradizione molto radicata. E d'altro canto però se si considera l'evoluzione dei costumi e soprattutto il fatto che gli sceneggiatori si ispirano a temi più occidentali, a volte facendone addirittura dei remake, non bisogna più stupirsi se vi sono scene in cui le attrici indiane lasciano cadere il sari o che le scene sensuali, suggerite solamente qualche anno fa, invadano il grande schermo senza alcun pudore e siano ormai parte integrante del cinema indiano. Bollywood è un cinema totalmente a sé stante e che a noi occidentali fa desiderare di scoprire, al di là dei pregiudizi, un mondo ricco di cultura e cosparso di sapore indiano. Al giorno d'oggi gli studios di Bollywood sono i più importanti al mondo, non solo per il numero di film girati ma anche da circa una decina d'anni per qualità delle opere che vi sono create. Mumbai è anche un centro importante per la produzione e l'edizione dei film indiani. Questi film rispettano dei codici molto particolari e si rivolgono a un pubblico vastissimo e devono essere compresi da tutto un popolo i cui valori cambiano da una casta all'altra. Il cinema fa realmente parte della cultura indiana e tutti quanti vanno al cinema. Inoltre con questi film gli indiani possono evadere dal loro quotidiano, essi sono infatti una sapiente miscela di ingredienti ben dosati, quel tanto che occorre di morale, di amore, passione, gioia, musica, di canti, di danza e suspense. È per questo motivo che vengono chiamati film masala. Il termine indiano masala identifica il miscuglio di spezie conosciuto in Occidente come curry. Allora, vediamo anche un pochino una breve storia del cinema in India, che vede la luce del cinema appunto il 7 luglio del 1896 con la proiezione di 6 cortometraggi dei fratelli Lumière nell'Hotel Watson di Bombay. Nel 1912 Dada Saheb Phai, considerato come il padre del cinema indiano, gira il primo film di fantasia, Raja Harishchandra, un episodio di Mahabharata che è presentato alla stampa a qualche invitato il 21 aprile del 1913. Il film che il realizzatore medesimo porta di villaggio in villaggio conoscerà un enorme successo e verso il 1920 l'industria cinematografica produce una trentina di film all'anno sin dagli anni 30 e dalla comparsa del sonoro. La produzione oltrepassa i 200 film. Nel 1931 Alam Ara, con i suoi dialoghi in hindi e le sue 7 canzoni, è il modello di ciò che diventerà la maggior parte della produzione indiana. E grazie al gioco di rilancio, l'anno successivo il film Indra Sabha conterrà ben 71 canzoni. Una cosa notevole è la rapida diffusione dei film sonori in tutta l'India e in tutte le lingue filmate. Diciamo che poi il cinema indiano conosce un certo successo internazionale con l'uscita di Pater Panchali del regista bengali Satyajit Raj nel 1955. E Raj, che ha ricevuto un Oscar per la carriera nel 1995, poco prima della sua scomparsa, è considerato come uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Negli anni 50 il cinema indiano conosce un'età d'oro con dei registi che diventeranno dei classici come Raja Pur, e Guru Dutt, ma le porte del mercato internazionale non si aprono veramente che dall'inizio degli anni 2000, grazie al successo di Lagan e di Devdas, due produzioni curate. Nel maggio del 2006 il distributore Eros fa la sua entrata alla borsa di Londra e l'India è il primo produttore mondiale per numero di film all'anno, ben 1200 nel solo 2002, anche se la maggior parte di essi è un fiasco commerciale. I film indiani si differenziano in maniera significativa da qualsiasi altro genere di film nel mondo. La maggior parte di essi è melodrammatica e di lunga durata, ma nonostante ciò il cinema indiano si presenta come un temibile concorrente per il cinema hollywoodiano. La musica musica popolare composta appositamente per il cinema indiano, ha un ruolo significativo in questo cinema, assumendo una parte del supporto narrativo e favorendo la sintesi delle sceneggiature, facilitando anche la partecipazione del pubblico a ciò che il cinema deve essere: una festa tanto per gli occhi quanto per le emozioni.
Sunday, Sunday. Ooh, रात यहाँ पे होती ही नहीं है। पलकों पे चलते हुए बस ख्वाब है जागते रहते हैं।
आजा वे बलिए रच के तू नच बलिए,
Jan Firse Cinderella. Ed eccomi di nuovo in voce con voi. Ecco, ho fatto la presentazione in hindi, tanto per essere così un po' poliglotti, perché no, bisogna conoscere tutte le lingue del mondo. E mi viene un po' da sorridere, perché in realtà queste atmosfere le ho vissute in prima persona e devo dire che mi trovavo durante un matrimonio indiano e loro si studiano alla perfezione, cioè movimento dopo movimento, tutto dalla testa ai piedi, si studiano bene questi film bollywoodiani e li rimettono proprio, li rifanno vivere tutti gli invitati, sia da parte della sposa che dello sposo, si mettono lì e fanno queste, organizzano durante le varie cerimonie anche feste nelle discoteche e si rivivono queste scene tratte dai film di Bollywood, quindi è molto suggestivo, insomma, vedere questi balli, e poi è coinvolgente, non, alla fine partecipi anche tu per forza. Ma andiamo avanti, prima di cambiare argomento vorrei ancora parlare un po' dei film di Bollywood. E diciamo che la diversità delle lingue e dei riferimenti culturali in India ha favorito lo sviluppo di un cinema vario. Si fa riferimento a volte all'industria cinematografica indiana con nomi differenti a seconda delle regioni. Bollywood identifica l'industria cinematografica in hindi e urdu, e con base a Mumbai. I film di Bollywood sono diffusi in tutta l'India e si esportano nel mondo intero. I film, diciamo, in Marathi sono prodotti a Mumbai e a Pune. Quelli in Tamil provengono dagli studi di Kodambakkam, un sobborgo di Chennai, e questa produzione popolarissima viene generalmente designata con il termine di Kollywood. Ugualmente apprezzato da un vasto pubblico, il cinema bengali è realizzato nella regione di Kolkata. I film in lingua Kannada invece sono prodotti a Karnataka, e quelli in Telugu a Hyderabad e quelli in Malayalam nel Kerala. Diciamo poi, per chi volesse, insomma, andare più a fondo nell'argomento, sul web si trovano tantissime belle notizie e comunque belli articoli per questo argomento. E poi andiamo adesso, vi elenco un po' di particolarità che si possono vedere in questi film. Per esempio, che cosa vuol dire quando una persona volteggia le mani sopra o dietro la testa di un'altra persona? E con questo gesto si vuole togliere, diciamo tra virgolette, il malocchio, manifestando la volontà di prendere su di sé qualsiasi male possa toccare, ad esempio, una sposa. È anche un modo per esprimere l'ammirazione per la sua bellezza, talmente sfolgorante il suo matrimonio così propizio, che sicuramente provocherà gelosia o invidie. E quando una persona è particolarmente bella, la credenza vuole che ciò sia fonte di molta gelosia, e mettere un punto nero, spesso con il kajal, sul viso come difetto, tra virgolette, serve ad allontanare il malocchio che potrebbe invece essere attirato dalla sua perfezione. E questo viene fatto solitamente ai bambini molto piccoli. Anche le donne a volte si applicano un punto nero, che noi occidentali leggiamo come un neo di bellezza, quando indossano abiti particolarmente eleganti. I danzatori di Bharatanatyam, ad esempio, ne porteranno uno in occasione di qualche loro rappresentazione. Mentre, che cosa vuol dire quando una persona volteggia un lume sopra un vassoio? Abitualmente questo capita in alcuni film in due contesti differenti, salutando un invitato e adorando Dio. Nel secondo caso si volteggia con movimenti circolari una lampada o un piatto in cui sta bruciando del burro chiarificato, il ghee, attorno all'immagine di una deità. La cerimonia si chiama Arti e la persona volteggia il piatto e fa un'offerta a Dio. E spesso sul piatto vi sono anche delle caramelle che, dopo essere state offerte a Dio, vengono nuovamente offerte ai fedeli come nutrimento sacro, in hindi il prasad. E il piatto viene volteggiato davanti alle persone come atto di riconoscimento del sacro nelle effigi o nelle immagini, e poiché gli invitati sono considerati come sacri, salutarli in questo modo vuol dire onorarli in quanto invitati. Poi andiamo avanti, perché alcune persone si toccano i piedi. Nella cultura indiana i piedi sono considerati come la parte più sporca del corpo, poiché perennemente in contatto con il suolo. La testa invece è quella più pura, e di conseguenza, quando si rispetta enormemente qualcuno, toccargli i piedi è contemporaneamente un onore e un segno di grande umiltà. Questo segno di rispetto è particolarmente accordato ai fratelli maggiori o ai capi religiosi, i quali risponderanno toccandone la testa, un gesto che equivale ad una benedizione. A volte, dopo aver toccato i piedi di una persona, si portano le mani al cuore, e questa pratica viene chiamata Ashirvat. Alla fine, andiamo verso la conclusione, che cosa vuol dire quando una persona, quando congiunge i palmi, insomma, quando sta congiungendo le mani? Questo certamente tutti avranno visto almeno una volta in un film un indiano che, incontrando un'altra persona, giunge i palmi delle mani, posizione Anjali, dicendo Namaste o Namaskar. Esistono diversi significati per il Namaste. Quando si saluta con le mani in posizione Anjali sopra la testa, si saluta Dio. Con le mani davanti al viso si saluta la guida spirituale o il maestro, e con le mani davanti al petto si salutano i nostri simili. E potrebbe essere tradotto con saluto il sole che è in voi, o saluto il divino in voi, la stessa cosa. Mentre il gesto o mudra di Namaste è dunque un gesto effettuato congiungendo i palmi delle mani davanti al cuore, inclinando leggermente la testa, più semplicemente accettato come un umile saluto venuto direttamente dal cuore, spoglio di qualsiasi cattivo pensiero. E si può dire che per i non iniziati questo equivale a una stretta di mano, ma unire i propri palmi suggerisce un maggiore rispetto che una semplice stretta di mano. E diciamo che l'insieme del gesto del Namaste si svolge su tre livelli: mentale, fisico e verbale.
Gale se lagale. तौबा तेरी है गमाजी तौबा तेरी है दिलसाजी ये दिलसाजी दिलसाजी तौबा लगूंगी गुफ्तारी शीशे पे संगबारी तौबा तेरी है दिल आजारी आजारी
Bollywood passiamo alle donne che hanno cambiato l'India e di cui, ahimè, nessuno parla. Infatti sulla piattaforma di Google Arts and Culture, una mostra digitale ricostruisce vita e opere delle pioniere dell'emancipazione femminile. La storia dell'umanità è dominata dagli uomini perché sono loro ad averla scritta e la riflessione della scrittrice britannica Rosalind Miles, che nel suo saggio Chi ha cucinato l'ultima cena capovolge secoli di preconcetti raccontandoci una nuova storia del mondo in chiave squisitamente femminile. E anche l'India non fa eccezione. Qui la donna è sempre stata considerata un essere inferiore, subordinata al padre, al marito, al figlio. Eppure questo gigante dell'Asia ha partorito donne eccezionali che hanno cambiato per sempre la sua cultura. E grazie appunto a Google, la storia delle pioniere indiane è stata ricostruita, illustrata, documentata e resa accessibile al pubblico. Il tutto in una suggestiva e inedita mostra digitale liberamente visitabile sulla piattaforma Google Arts and Culture. L'esposizione realizzata in partnership con la casa editrice editrice femminista Zuban Books e, come si legge in un articolo di Maria Thomas per Quartz India e per il World Economic Forum, comprende oltre 1800 pezzi d'arte, fotografie e video provenienti da 26 istituzioni culturali indiane. Il progetto mira a riconoscere l'impatto delle donne indiane sulla storia e sulla cultura e il nostro sforzo è di rendere disponibile e accessibile a tutti un materiale culturale importante e di conservarlo a livello digitale per educare e ispirare le future generazioni. E insomma, dalla principessa che scriveva le biografie dei Safi alla prima dottoressa indiana, adesso vi elencherò alcune eroine indiane, insomma, riscoperte proprio da questa piattaforma Google. Iniziamo con Jan Ara, che è nata nel 1614, figlia maggiore del gran mogol Shah Jahan e della consorte preferita Mumtaz Mahal. Giocò il ruolo di prima dama di corte. Fu una generosa mecenate facendo costruire numerose moschee, giardini, padiglioni e palazzi. Probabilmente ebbe la grande influenza sulla progettazione del Taj Mahal, la tomba di sua madre, poetessa apprezzata, e scrisse le biografie dei santi Sufi. E poi passiamo a Savitribai Phule. Considerata la madre del femminismo indiano, istituì la prima scuola per ragazze a Pune nell'ovest dell'India e nel 1848 divenne la prima insegnante donna indiana. Pioniera dei diritti umani e poetessa, dedicò l'intera esistenza a migliorare la condizione femminile. E poi c'è lei, Tarabai Shind, il suo volume femminista Strip Purush Tulana, pubblicato nel 1882, destò scandalo per l'analisi sul modo in cui la religione, a suo avviso, imprigionava il comportamento delle donne. E poi è la volta di Nawab Sultan Jan Begum, fu la governante di Bhopal nell'India centrale, nata nel 1858, presiedette un'era di grandi progressi nel campo artistico, dell'architettura e delle infrastrutture. Scrisse alcune biografie dei suoi avi, realizzando una dettagliata storia dei regnanti dello Stato, e si occupò anche dell'educazione delle giovani indiane, fondando una scuola per indù e musulmani. E concludiamo con la dottoressa Rakhmabai, pioniera nel campo della medicina e dei diritti delle donne. Andò in sposa all'età di 11 anni, ma si rifiutò di convivere col marito. Ne derivò una lunga battaglia legale che spianò la strada all'Age of Consent Act del 1891, una legge con cui fu innalzata da 10 a 12 anni l'età minima femminile per contrarre matrimonio. Si trasferì in Gran Bretagna per studiare medicina e, tornata a casa, divenne la prima donna dottore dell'India.
Oh,
E visto che parlavamo di donne, non potevo non parlare dei movimenti femministi in India e andrò ad introdurre uno dei movimenti più famosi. Sto parlando della Gulabi Gang. L'attivismo delle donne indiane ha iniziato a farsi sentire con forza a partire dagli anni 70 e in seguito a una serie di casi di stupro e violenze domestiche che hanno scatenato vaste mobilitazioni dilagate in breve tempo in tutto il paese. Inizialmente si è trattato per lo più di gruppi di donne che si riunivano in protesta in occasione di uno specifico evento che aveva scatenato l'indignazione generale come uno stupro non punito dalla legge. Una volta conclusa la manifestazione e raggiunto l'obiettivo, solitamente l'arresto del colpevole, il movimento si scioglieva. Importanti successi, come la definizione di un nuovo reato relativo alle violenze sessuali commesse dalla polizia nei confronti di donne in loro custodia, avvenuta nel 1980 in seguito a uno stupro nella stazione di polizia di Mathura, e hanno aperto la strada a nuove rivendicazioni e a una strutturazione più definita dei movimenti femministi indiani. Questa nuova consapevolezza di poter avere un peso e un ruolo nella modifica delle leggi e dunque la possibilità di ottenere maggiori tutele e garanzie ha spinto diverse donne a costituire delle organizzazioni permanenti, ognuna focalizzata su uno o più specifici obiettivi volti al miglioramento della condizione femminile. Negli anni il numero di organizzazioni che tutelano i diritti della donna in India è cresciuto sensibilmente, in particolar modo con l'inizio del nuovo millennio. Una caratteristica del femminismo indiano odierno è infatti la presenza di innumerevoli associazioni di piccola entità sparse su tutto il territorio nazionale fino ai più remoti villaggi. E tra le principali battaglie portate avanti da questi movimenti vi sono quelle contro le violenze domestiche e sessuali. In passato molti crimini contro la donna non venivano denunciati a causa della censura sociale relativa a stupri e molestie. L'aumento progressivo di denunce a cui si è assistito negli ultimi anni è dovuto principalmente al graduale superamento di questo stigma. Nel 2001 sono stati registrati ufficialmente 16.075 casi di stupro, nel 2011 i casi erano 24.923, una percentuale che sfiora il 2% è in realtà relativamente bassa rispetto a tanti altri paesi nel mondo, ma data la dimensione del fenomeno in termini assoluti ha conferito all'India la nomea di paese della cultura dello stupro. Al di là delle statistiche, un grande problema relativo alla questione delle violenze sessuali riguarda il fatto che non sempre i colpevoli vengono condannati, a volte la vittima non ha il coraggio o i mezzi per denunciare l'accaduto alla polizia, altre volte è proprio quest'ultima a non prestare attenzione a denunce del genere. È qui che interviene la Gulabi Gang, un gruppo tutto al femminile nato nel 2006 per lottare contro le ingiustizie subite dalle proprie connazionali. Fondato da Sampath Pal Devi, scrittrice e attivista originaria di uno dei distretti più poveri dello stato dell'Uttar Pradesh, il gruppo è cresciuto rapidamente e conta oggi tra i suoi membri più di 100.000 donne, vestite con sari rosa, da qui il nome Gulabi Gang, che significa banda rosa. Si aggirano suddivise in gruppi per le strade dei loro rispettivi quartieri, svolgendo una sorta di funzione di sorveglianza, munite di bastoni di bambù. Entrano in azione ogni qualvolta ritengano che una donna abbia subito un'ingiustizia, attaccando fisicamente il colpevole se necessario. Fonte di ispirazione per Sampath Pal Devi è stata Lakshmi Bai, regina indiana dell'Ottocento, che organizzò una ribellione contro gli inglesi in cui prese il comando delle truppe e partecipò in prima persona ai combattimenti, morendo in battaglia. Come Lakshmi Bai, che sin da piccola iniziò a praticare arti marziali e imparò l'uso della spada, così le donne della Gulabi Gang si allenano regolarmente e insegnano ad altri tre donne le principali tecniche di autodifesa e per il loro servizio offerto spontaneamente alla società, le donne della Gulabi Gang godono del rispetto e della fiducia dei concittadini. Spesso sono le vittime stesse di un'ingiustizia o i loro parenti a cercare l'aiuto di queste donne, anzi avendo perso fiducia nelle forze dell'ordine, la Gulabi Gang costituisce spesso la prima scelta delle cittadine in difficoltà. L'autorità con cui sono riuscite a imporsi negli anni facendo sentire la loro voce e ottenendo giustizia le ha rese una sorta di eroine agli occhi delle altre donne. Tra i numerosi casi di successo, alcuni hanno ricevuto l'attenzione mediatica nazionale, come la vicenda di Nishad del 2011, una ragazza minorenne vittima di uno stupro di gruppo, era stata arrestata nel momento in cui aveva sporto denuncia in commissariato. Tra i partecipanti alla violenza di gruppo vi erano infatti dei personaggi politici che avevano corrotto i funzionari di polizia e ottenuto l'arresto immotivato della giovane. In quell'occasione fu il padre della vittima a contattare la Gulabi Gang e a chiederne l'intervento. Le donne organizzarono una manifestazione di enormi dimensioni che costrinse i colpevoli a cedere all'arresto e la polizia a rilasciare la ragazza. La fama crescente dell'organizzazione è testimoniata da riconoscimenti e premi di vario genere, con pubblicazioni e documentari sulla storia del movimento. Con il tempo la Gulabi Gang si è data una struttura più organizzata e ha allargato i propri orizzonti stabilendo nuovi obiettivi: lottare per la parità di genere in tutte le sue declinazioni. E adesso lo scopo principale dichiarato dal movimento. In particolare, le loro rivendicazioni si focalizzano sulla lotta ai matrimoni infantili, formalmente aboliti nel 2006, alle violenze per dote e al divario tra i due sessi dovuto a discriminazioni nel mondo del lavoro e dell'istruzione. Il tasso di alfabetizzazione è del 54% per le donne contro il 76% degli uomini. La questione della dote è particolarmente delicata. Nonostante questa pratica sia stata ufficialmente abolita nel 1961, l'usanza persiste soprattutto nei villaggi più poveri, causando ogni anno migliaia di morti per dote. Si tratta solitamente di donne a cui i mariti era stata promessa una cospicua somma di denaro come dote al momento del matrimonio, ma che non sono state in grado di corrisponderla. Dopo svariate minacce inascoltate alla famiglia di lei, il marito può arrivare a inscenare un finto incidente domestico, per esempio appiccando il fuoco in cucina, per uccidere la moglie. Secondo il National Crime Records Bureau, negli ultimi anni la media si è aggirata intorno alle 8.000 morti per dote l'anno. E è per questo che l'abolizione di questa pratica per la Gulabi Gang rappresenta una priorità per la salvaguardia di tutte le donne. Ma a questo punto io vi vado a presentare due brani che mi sono stati suggeriti dal nostro grande Pedro, o Piero, come dir si voglia, e che insieme al nostro straccaletto di Search and Destroy Radio hanno, diciamo, fatto questa collaborazione, questo misto exotista. E, ossia, loro si incontrano e fanno queste live, questi DJ set, e mettendo della musica veramente bella, delle chicche che non, secondo me non dovete perdere. E adesso vi vado a presentare i due brani che suggeriti, quindi ringrazio Piero per questo suggerimento. E, sono dei brani indiani presi da film degli anni 70 e veramente belli, insomma io direi di alzare il volume. Quindi ringrazio Piero e anche Straccaletto di questo misto exotista, e anzi colgo l'occasione per dire che il 30 aprile a Inferno Store, quindi dovete esserci per forza, loro faranno un live. Se volete poi seguiteli sui social, quindi Facebook e anche Instagram, misto exotista, ve lo ricordo di nuovo. E adesso ci andiamo ad ascoltare i due brani.
We'll be right back. मारो दम मिट जाए हम बोलो सुबह शाम
in voce con voi dopo aver ascoltato questa bellissima doppietta. Sto parlando di Aja Bhosle, Dum Moro Dum del 1971 e P.R. Zindagi, Lata Mangeshkar, Aja Bhosle, Mahendra Kapoor. E sì, non sciogli lingua più che altro. E quindi ringrazio Piero di Misto Exotista e anche indirettamente anche Straccaletto, e vi invito insomma a seguire questa collaborazione bella potente. Ecco, andate a cercare sui social Misto Exotista e usciranno fuori loro, e con tutte le loro idee straordinarie, diciamolo. Io però vi devo salutare perché siamo arrivati al termine della puntata di oggi, quindi vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre alle 11, sempre su radiosonar.net e Gemini Network. Voi continuate a seguire tutta la nostra programmazione, il nostro sito e tutti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. E un buon weekend e un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
Shake it, 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 sh आप